Spirito Santo si posa sul conclave. Dopo due giorni di nero sulla città, fumata bianca nell'ora in cui il sole si posa, la piazza esulta alla scelta di sua santità. Francesco è il nome del santo trono petrino, profilo italiano ma grande pastore argentino. La croce di Gesù lui porterà, e tutti i figli di Dio radunerà.
Cari ascoltatori di Radio Mater, abbiamo la gioia di avere con noi Don Andrea Martigan per la prima volta e per un ciclo di incontri, di spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco. È sacerdote e scrittore e lo accogliamo con tanta gioia e diamo subito a lui la parola.
Sì, grazie. Buonasera. A tutti gli ascoltatori di Radio Mater, e vi ringrazio, anche ringrazio di avermi fatto questa proposta e di trattare questo tema. Io penso, spero di darvi dare una mano agli ascoltatori dando delle chiavi di lettura, delle sul Magistero del Papa e su quello che lui fa e quello che dice. Allora, io pensavo di cominciare oggi a dare uno spunto, una chiave di lettura, una chiave di comprensione di quell'insegnamento che tutti conoscono perché è molto presente nell'Evangelii Gaudium, ma anche in tante altre, anche un'udienza recente, cioè spesso il Papa dice che la Chiesa deve essere in uscita, la Chiesa deve abbattere le mura, non sentirsi come una cittadella fortificata, ma invece gettare ponti, no? E deve essere piuttosto una tenda da campo dove tutti possono arrivare. cercare di andare verso le persone che sono un po' al di fuori, che sono lontane dalla Chiesa, e raggiungerle con il messaggio essenziale, no? Del cristianesimo. Infatti dice il kerygma, ecco, incominciare subito con l'annuncio essenziale del cristianesimo, no? Che Dio esiste, che si è fatto uomo in Cristo, che è morto per noi e che ci ama, no? E che quindi e che ci dà tutta la possibilità di entrare in comunione con Lui, che questo è il senso della nostra esistenza. Allora, io devo dire che questo argomento che oggi cerco di trattare con voi, anche se in modo sintetico, mi ha colpito molto quando ho sentito una conferenza del professor Carlo Pioppi, che è un professore di storia della Chiesa all'Università della Santa Croce. È anche il direttore dell'Istituto Storico San José María, che si occupa della storia del fondatore dell'Opus Dei e dell'Opus Dei, e lui ha fatto un intervento che poi ha pubblicato recentemente in una rivista specialistica dell'università e che io cerco un po' di sintetizzarvi. Praticamente, quello, fra l'altro lo faccio anche perché ho la consapevolezza e anche l'esperienza che la storia della Chiesa non è molto conosciuta dal popolo cristiano, ma perché a scuola non è che la si studia tanto. Io ho fatto il liceo classico, ho studiato la storia sul manuale, poi ho fatto anche la facoltà di lettere, ho studiato storia romana, moderna, medievale, moderna, però poi è quando ho fatto gli studi di teologia per diventare sacerdote che finalmente ho potuto leggere un manuale di storia della Chiesa e mi sono reso conto di tantissime cose che non sapevo. Quindi di fatto ho la consapevolezza che c'è una certa ignoranza di storia della Chiesa e che invece andrebbe un po' colmata. Allora, questo professore in sintesi, e vi dico subito un po' la sintesi del pensiero, poi cerco di svilupparlo, ha fatto un bellissimo percorso a partire dalla Rivoluzione francese. Noi sappiamo che la Rivoluzione francese, per chi ha studiato storia nelle scuole, è considerato l'inizio dell'epoca moderna, no? E sappiamo anche, più o meno questo forse lo sappiamo, che è stato un evento molto duro per la Chiesa, cioè c'è stata una grande, diciamo, persecuzione contro la Chiesa da parte dei rivoluzionari francesi, e poi anche in qualche modo è stata portata avanti anche un po' da Napoleone, in modo forse più blando nei paesi che ha conquistato. E da lì è nata, ecco, sono nati poi, tranne un piccolo periodo di restaurazione delle monarchie del Settecento, sono nati i cosiddetti stati liberali che pure hanno avuto nei confronti della Chiesa un atteggiamento ostile, no? Di grande ostilità. Allora, il discorso che ha fatto questo professore leggendo la storia della Chiesa è che, senza volerlo, questi nemici, diciamo così, della Chiesa, in realtà poi hanno provocato delle situazioni in cui la Chiesa per sé ha ottenuto molti beni, è cresciuta lungo i decenni, evidentemente anche questi 2 secoli, in libertà, in unità interna e anche in universalità, cioè è riuscita a diffondersi in molti territori di missione. Insomma, tante cose belle, no? Che io poi cerco di dire anche con più. Solo che poi questa, diciamo, per difendersi la Chiesa di fronte a questi governi ostili ha dovuto, diciamo così, ecco, avere un atteggiamento difensivo e quindi creare all'interno di se stessa una sorta, oggi la chiameremo, di autoreferenzialità e di chiusura rispetto al mondo che alla lunga è risultato alla Chiesa stessa un modello, un modo di vivere, una mentalità, un modo di rapportarsi che impediva alla Chiesa di essere poi lievito, di essere missionaria nei confronti di tante persone che in fondo, con la rivoluzione industriale prima e poi anche con, diciamo, lo sviluppo economico dopo la Seconda Guerra Mondiale, con, diciamo, la diffusione di mezzi di comunicazione che prima non esistevano, pensate alla televisione negli anni 50 e alla stampa, ultimamente anche internet, ecco, tutto questo cambiamento enorme che alla fine può aver provocato anche un grande allontanamento di enormi, diciamo così, folle masse di persone dalla Chiesa e che invece aspettano il nostro messaggio. Ecco, allora, questo potrebbe essere un piccolo, come dire, approfondimento di due secoli di storia, fatto molto in sintesi, che ci fanno capire perché il Papa oggi dice dobbiamo essere in uscita, non dobbiamo rimanere dentro tra di noi, no? Chiusi tra di noi, cosa che è, si capisce che ci sia un po' questa malattia nella Chiesa, che ci possa essere stata e che ci sia, perché a un certo punto la Chiesa ha avuto bisogno di difendersi da delle persecuzioni esterne molto forti. È stato un atteggiamento che è stato molto utile per la Chiesa, molto valido, ha permesso alla Chiesa di resistere a persecuzioni enormi che ha avuto soprattutto nel Novecento e a resistere a, solo che poi adesso è un po' com'è. Se nel Vaticano II, con l'intuizione di Giovanni XXIII, la Chiesa si sia resa conto che con quel modello di autoreferenzialità, di rimanere tra noi stessi, di creare tutto un mondo cattolico a parte e un po' in contrasto con l'altro mondo, cioè il mondo così, il secolo, no? Che va un po' per conto suo, questo modello non era più in grado di portare, di essere evangelizzatore, di essere missionario, e quindi in questo modo la Chiesa, chiudendosi in se stessa, diciamo, viene meno al mandato che Gesù stesso ci ha dato di andare ovunque e di portare il Vangelo a tutte le nazioni, no? Allora, questa è un po' la sintesi del discorso che voglio fare oggi. Adesso posso svilupparlo un po' con qualche dettaglio, con qualche aneddoto che ci aiuta a capire che è un discorso che ha un suo valore, no? Allora, intanto, vabbè, ho richiamato la Rivoluzione francese. Pensate che, cioè, il dettaglio così che io non sapevo è che è nata cattolica, nel senso che gli Stati Generali che si sono riuniti il 4 maggio, no, del 1789, e i nobili, il clero e il popolo, in realtà hanno cominciato con una grande messa, erano 1200 delegati, una messa allo Spirito Santo. Pensate un po', come a dire che il mondo con cui comincia quello che poi diventa la Rivoluzione Francese è un mondo totalmente cattolico, tutti a messa. Robespierre che va in giro per le strade di Versailles portando un cero nella processione che hanno fatto al termine della messa. Ecco, però senz'altro sappiamo che nel giro di pochi anni diventa e prende una linea invece anticattolica, anticlericale, cambiano il calendario, tolgono la domenica, tolgono senz'altro il Natale, tutte le feste cristiane, e fanno parodie delle processioni, fanno atti sacrileghi, saccheggiano chiese, cercano di fare in modo che i sacerdoti si sposassero, perché si sposino, sì, allora, perché in questo modo loro li rendevano inefficaci. E questo era il loro pensiero, e poi mandano molti chierici invece che resistono a questa pressione in prigione, e poi fanno questi massacri di popolazioni, pensate alla Vandea, alla Bretagna e a Lione, no? Ecco, loro arrivano a mettere in prigione il Papa Pio VI, che chiamavano Pio VI e Ultimo, perché erano convinti che avrebbero finito, diciamo così, la storia del papato, no? Però per capire la violenza di questa persecuzione, possiamo pensare cos'era la Chiesa prima nel Settecento, perché ci aiuta a pensare che la Chiesa del Settecento, prima della Rivoluzione francese, non era come la Chiesa che abbiamo conosciuto noi, ecco, in cui stiamo vivendo, anche che abbiamo conosciuto anche solo pochi decenni fa, no? Anche prima del Vaticano II. Era una Chiesa piccolina. C'era praticamente, funzionava con Portogallo, Spagna, Francia e qualche altro stato che aveva meno importanza, ecco, Austria senz'altro. Quindi queste quattro capitali, Lisbona, Madrid, Parigi e Vienna, avevano un nunzio, il Papa lavorava con questi nunzi che poi diventavano cardinali, e poi senz'altro c'era la Polonia, c'erano altri piccoli stati, c'era la Baviera, però qui in Italia, senz'altro diversi stati vanno considerati come stati cattolici, però pensate, Africa, Asia, Oceania, non c'è quasi nulla nella presenza della Chiesa, poco, poco. Poi c'è, ovviamente, nei paesi protestanti, nei domini coloniali e nei paesi islamici, la presenza è proprio molto, molto piccola e molto stentata. Però, E che cosa va detto? Che questa chiesa era una chiesa controllata da questi re cattolici, i quali senz'altro proteggevano la chiesa, gli davano anche tutta una serie di privilegi, forse anche che non erano particolarmente utili perché, insomma, il clero non era giudicato dai tribunali civili, ma da quelli ecclesiastici, qualunque delitto commettessero. E poi erano, diciamo, di fatto, però, diciamo, proteggevano la Chiesa, però allo stesso tempo la controllavano e la guidavano. Si sentivano questi re come un compito da parte di Dio che dovevano guidare la Chiesa. Avevano titoli molto cattolici, Sua Maestà Cattolica, Sua Maestà Fedelissima, Sua Maestà Molto Cristiana, eccetera, no? Questa, allora, ci si può chiedere, ma questo. Avevano un potere, per esempio, io qualche volta quando parlo di queste cose con la gente chiedo: ma sapete voi chi nomina i vescovi nella Chiesa? E tutti rispondono: il Papa. Però allora non era così, o meglio, il Papa doveva nominare quelli che loro segnalavano. Quindi di fatto avevano un potere sulla nomina dei vescovi e sulla creazione dei cardinali, e avevano addirittura il diritto di veto sull'elezione del Papa, no? E questo fino a non molto tempo fa. Pensate che quando è morto Leone XIII, questa è una cosa che forse si sa, e i cardinali riuniti in conclave elengono Rampolla del Tindaro, che era segretario di Stato, era un siciliano, e l'imperatore d'Austria, attraverso il cardinale polacco, dice no. No, e quindi no, non lo possono nominare Papa, no? E poi eleggono Pio X, il quale poi è stato un santo Papa, che illuminato, la prima cosa che fa è elimina questa possibilità di mettere un veto all'elezione papale, no? Questo ve lo dico perché, perché ci rendiamo conto attraverso gli aneddoti che il potere civile, diciamo così, dei re, degli imperatori, entrava molto nella vita della Chiesa. Pensate che se una donna voleva entrare in monastero nell'Austria, doveva chiedere permesso all'ufficiale imperiale, perché lui doveva valutare se erano troppe quelle che erano andate in monastero, se l'impero aveva bisogno di militari, di contadini che lavorassero la terra, allora quella si doveva sposare per mettere al mondo figli, no? Oppure pensate che questi re erano in grado di impedire che un'enciclica del Papa entrasse nella loro nazione, o che il nuovo breviario, no? Se il Papa, una volta c'è stato un Papa che ha messo San Gregorio VII come santo nel breviario, e in alcuni di questi stati non hanno voluto che entrasse perché Gregorio VII aveva umiliato il re Enrico IV, no? Aveva fatto una lotta molto forte, e questo ai re non piaceva, no? Allora, e poi erano molto potenti con le missioni, cioè le missioni erano un potere del re spagnolo, del re portoghese, con i patronati, no? E anche del re francese, soprattutto in Medio Oriente, per cui il Papa non riusciva. Pensate che quando il Papa volle, San Pio V, mandare dei suoi uomini nell'America Latina per organizzare le missioni, l'imperatore Filippo II gli ha detto: no, tu non ci vai. Tu puoi parlare solo con il nunzio che c'è a Madrid, e con questo è finita la tua possibilità di azione, no? E queste cose voi capite che erano abbastanza pesanti. E l'ultima cosa che dico, che è una cosa molto forte della ingerenza di questi re cattolici nel governo della Chiesa, è che loro tanto fecero e dissero, la Francia, la Spagna, il re di Napoli e il duca di Parma, che volevano che il Papa abolisse la Compagnia di Gesù, i gesuiti, che erano una forza molto importante e i più preparati, no? E di fatto il Papa è stato costretto a, non li ha messi, non li ha condannati, ma ha soppresso la Compagnia di Gesù nel 1773, no? Per cui, ecco, io con questo, magari a questo punto facciamo un piccolo stacco musicale. Vi ho dato un quadro sia della Rivoluzione francese, ma anche di che cos'era la Chiesa prima di questa grande rivoluzione che ci ha attaccati. Va bene così?
Thank you.
Ecco, bene, allora ricomincio il mio discorso. Quindi pensate che effettivamente dopo questa situazione in cui i re cattolici avevano questo grande potere di influsso sulla Chiesa, invece ecco, cominciano con la Rivoluzione francese e poi gli stati liberali dell'Ottocento, veramente si mettono molto in contrasto con la Chiesa. Io penso questo, che la Chiesa da 15 secoli, cioè da quando... C'era da quando Costantino nel 313 con l'editto di Milano ha riconosciuto la religione cristiana come la religione dell'impero. In fondo, per 15 secoli la Chiesa si è abituata al fatto che il potere civile era con lei, no? Anche quando ci sono stati gli scismi, cioè, pensate, i principi protestanti, no? Sono passati con i protestanti, però erano sempre, come dire, il potere civile era sempre con la Chiesa. Anche se scismatica, no? E lo stesso a maggior ragione nell'Oriente. Per cui è stato per la Chiesa questo un grande shock, cioè è stato un colpo durissimo. Non eravamo abituati, no? Dopo le persecuzioni dei primi secoli, in cui invece si era abituati che il potere civile potesse essere contrario alla Chiesa, invece per molti secoli, ecco, la Chiesa non aveva questa esperienza. Allora, che cosa succede? Succedono tante cose molto gravi, vengono chiusi i conventi, soprattutto ce l'hanno molto contro gli ordini contemplativi che sono considerati, diciamo, parassiti, no, della società. Poi confiscano un sacco di beni ecclesiastici. Fra l'altro, questo che cosa provoca? No? Che questi beni ecclesiastici confiscati con nulla, poi, cioè rubati praticamente, vanno ad arricchire un sacco di personaggi che diventano ovviamente anticlericali perché la loro ricchezza si è creata contro la Chiesa, no? E la Chiesa non ha più quella possibilità che aveva nei secoli passati di aiutare la gente anche dal punto di vista economico, e questo crea una grande povertà che poi provoca i grandi movimenti di migrazione verso l'America, no? Cioè questi grandi insieme al fenomeno della rivoluzione industriale, no? Però, allora, tutto questo, e fra l'altro il fatto di considerare, a me è bellissima la storia della Chiesa perché uno vede che in tutte le epoche sono successi grandi guai, no? Io mi ricordo che mi ha detto un parroco romano che, stando col Papa in un incontro di quelli a porte chiuse, un parroco gli ha chiesto, Papa Francesco gli ha chiesto: Ma che ne dice Santità? Cioè, come sta la Chiesa oggi, no, rispetto ad altre epoche della storia? E lui gli ha confidato che quando ha avuto quel periodo di 2 anni in cui è stato un po' emarginato in Argentina, no? È stato emarginato, è stato mandato lontano e gli è stato tolto un po' l'incarico che aveva, doveva fare solo il confessore, aveva del tempo libero e si è riletto tutta una grande opera di storia della Chiesa in tanti volumi. E lui rispondeva così a quel parroco, diceva: ma guarda, avendo avuto la possibilità di leggermi tutti quei volumi di storia della Chiesa, io penso che in fondo il periodo attuale non è tanto male, no? Cioè, è uno dei, cioè non è certo dei peggiori, sono stati tanti periodi molto brutti, no? E in effetti è un po' così, noi vediamo anche come attraverso tante prove la provvidenza di Dio è sempre Dio che è il Signore della storia, no? Mi viene in mente anche un'altra cosa, che quando, a proposito di Giovanni Paolo II, che abbiamo festeggiato da poco, mi ricordo una cosa che mi raccontarono quando, vi ricordate, c'era, qualcuno si ricorderà, stava per cominciare la guerra del Golfo e lui fece di tutto perché non avvenisse questa guerra, però poi alla fine da parte degli Stati Uniti decisero di farla lo stesso, e mi raccontarono che un vescovo che stava con lui in piscina lì in Vaticano gli disse: ma come, Santità, sta per cominciare la guerra e io la vedo così sereno? E lui dice: beh, io ho fatto tutto quello che potevo fare, ma è lui, faceva il segno col dito indice verso il cielo, è lui il Signore della storia, cioè alla fine è Dio che guida la storia, no? E in questa vicenda della Rivoluzione francese e degli Stati liberali, la Chiesa poco a poco ha saputo approfittare della contingenza, del fatto che questi Stati liberali avevano l'idea che libera Chiesa in libero Stato, quindi, come dire, è riuscita a riprendersi poco a poco spazi di governo, no? Per cui di fatto attraverso tanti, tanti fatti, il Papa, per esempio, è riuscito a recuperare e hanno dato al Papa, cioè perché il fatto che il potere fosse accentrato nella Santa Sede di Roma era più sicuro, no? Tante possibilità, per esempio, con la nomina dei vescovi, il rapporto tra la Santa Sede e i vescovi, la libertà della Chiesa di organizzarsi come crede, anche a livello, per esempio, dei concili e dei documenti magisteriali. Voi pensate che in quei 15 secoli in cui la Chiesa è stata per certi aspetti più tranquilla perché il potere civile la custodiva, però era l'imperatore che convocava un concilio. Il primo concilio di Nicea l'ha convocato l'imperatore Costantino, poi per tutto il primo millennio era l'imperatore romano d'Oriente che convocava i concili, e poi anche dal XII secolo fino al Concilio di Trento l'intervento delle monarchie europee e di altri poteri civili è sempre stato molto forte. E invece pensate, il Concilio Ecumenico Vaticano I, quello che ha stabilito poi l'infallibilità del Papa, è stato deciso dal Papa e non da nessun imperatore, re, così, no? E di fatto anche in questi 2 secoli la potenza di questi patronati del re, no? Che si occupavano di missioni è venuta sempre meno, anche perché alcuni paesi si sono liberati dalla colonia, per esempio, pensate, no? In America si sono liberati dal potere, diciamo, spagnolo. Ecco, il patronato portoghese ha sempre dato un po' di difficoltà alla Santa Sede, soprattutto nell'India. Voi pensate che ho sentito dire che il Papa, quando doveva mandare delle persone a vedere come stavano le missioni in India, doveva mandarli che in incognito, no? Se no li mettevano in prigione. Mette in prigione i portoghesi cattolici, no? Va bene, quindi una Chiesa più libera, poi è diventata anche più unita perché. Fra l'altro, a proposito anche del fatto che Pio VI è stato imprigionato ed è morto in prigione, poi Pio VII pure è stato prigioniero per 5 anni di Napoleone, no? E allora la Chiesa, tutto intorno, vedete, vi ricordate quello che succedeva negli Atti degli Apostoli, che tutta la Chiesa pregava perché Pietro era in prigione? È successo qualcosa di questo tipo, mentre nei secoli precedenti, quando erano lontano dall'Italia, la gente pensava che il Papa fosse, vabbè, un principe italiano che governava uno staterello lì. Non aveva tanta devozione per il Papa, invece rinasce la devozione per il Papa, no? Quindi anche quando sanno che Pio IX è rinchiuso nelle mura del Vaticano, pregano, gli mandano, comincia l'obolo di San Pietro, no? Cioè, comincia, e il Papa riesce a ottenere una maggiore potere sulle missioni, e poi la gente comincia, la devozione ai missionari, l'aiuto economico si diffonde molto in tutta la Chiesa, no? Quindi sono delle cose belle che accadono nella Chiesa, no? E in effetti il Vaticano I ha avuto un sacco di vescovi di tutto il mondo che sono venuti a fare questo concilio, no? E la Chiesa è diventata più universale in questi 2 secoli attraverso le missioni, attraverso, cioè, e si è diffusa in Africa, in Asia, in Oceania, e si fondano nell'Ottocento molti istituti missionari, no? E poi l'altra grande, diciamo, crescita che la Chiesa ha avuto, in questi 2 secoli, paradossalmente grazie a questa persecuzione, a questo fatto che lo Stato si è messo contro, sono state, diciamo, tutte le congregazioni religiose femminili, perché pensate che quando appunto arriva Napoleone c'erano forse le C'era poco che oltre alle suore di clausura, perché il Concilio di Trento aveva detto che solo potevano essere di clausura le suore, diciamo, le religiose femminili, invece c'erano le dame della carità, ecco, di San Vincenzo de Paoli, che facevano un'opera di carità. Quelle sono rimaste, Napoleone le ha rispettate perché facevano un'opera sociale. Allora la Chiesa ha capito che quella era la strada, e c'è stata un'esplosione di centinaia, migliaia di istituti religiosi femminili che hanno permesso che un sacco di donne meravigliose, piene di forza, di spirito apostolico, di spirito missionario, di spirito di carità, entrassero ad aiutare la Chiesa in tutte le problematiche sociali che erano esplose proprio a causa anche della rivoluzione industriale e dell'urbanizzazione, tutta la gente che andava nelle città o delle immigrazioni. Pensate a Madre Cabrini, no? Che va in America per aiutare gli italiani che erano andati là a mantenere la loro fede, no? E poi, senz'altro, la Chiesa fa esperienza anche di di qualche errore, non so perché, appunto, nella prima decolonizzazione dell'America la Chiesa si è trovata impreparata perché lì tutti i vescovi, il clero era europeo in gran parte. E allora Benedetto XV, pensate, proprio nella lettera apostolica che si intitola Maximum Illud di 100 anni fa, 1919, che il Papa ha ricordato Francesco proprio quando ha detto mese missionario, no? Siamo in ottobre, mese missionario straordinario, perché erano 100 anni da questa lettera che è stata fondamentale e illuminatissima, no? Questo Papa che ha detto, intanto ha detto ai missionari sganciatevi dalla visione nazionalista delle vostre nazioni, cioè non è che dovete fare il nazionalismo quando andate nelle missioni, no? Poi ha detto lasciamo perdere che il tal paese è feudo di un unico ordine religioso, anche questo non va bene, e poi la cosa forse più importante di tutte, o comunque il terzo punto fondamentale di questa enciclica di Benedetto XV, è che dice dobbiamo fare clero locale. Allora la Chiesa si è trovata preparata, per questo è appunto 1919, quando poi tipo 30 anni dopo cominciano la seconda decolonizzazione, cioè che le grandi nazioni europee colonialiste si devono ritirare dai vari paesi che avevano colonizzato, lì c'è già clero del posto e anche vescovi del posto, e quindi nell'Asia e nell'Africa la Chiesa è riuscita a essere preparata, ecco, a questo, perché sennò avrebbero espulso tutti gli europei, sarebbe rimasta la Chiesa senza clero e senza episcopato, no? E poi l'altra grandiosa, diciamo, sviluppo che ha avuto, perché lo Spirito Santo ha approfittato di questa difficoltà per tornare a dire: guardate che l'apostolato cristiano non lo fanno solo i preti o solo i vescovi o solo tantomeno i re cattolici, ma invece devono farlo i laici, perché nei confronti di uno Stato che si è secolarizzato, che è anche ostile alla Chiesa, ecco che cominciano a sorgere tante realtà laicali nell'Ottocento, più diciamo di tipo politico-sociale, nel Novecento, come sappiamo, anche più di formazione, più dediti alla formazione e anche alla vita spirituale, no? Che hanno, insomma, che sono una grande, splendida novità che dà molta speranza per la Chiesa del futuro, no? Allora, tutto questo ci aiuta a capire che la Chiesa in questi 2 secoli ha dovuto lottare contro queste ideologie anticattoliche, il liberalismo, cioè il liberalismo nel senso che se dice che la libertà dell'individuo è sganciata da ogni verità, evidentemente non è cristiana. Poi se sottolinea l'individualismo anche dal punto di vista economico, che ha creato un sacco di povertà, pensando che appunto l'economia funzionasse un po' come la natura, no? Poi il nazionalismo e poi il nazionalsocialismo, no? Pensate, no? La Chiesa in questo modo si è costituita a se stessa come società perfetta. Ha detto: io posso, devo avere cose mie per riuscire ad andare avanti. Allora, ha creato scuole cattoliche, università cattoliche, partiti cattolici, sindacati cattolici, uffici di collocamento cattolici, tutto, no? Cioè, tutta la realtà sociale era cattolica, veniva chiamata cattolica. Prima non era così. Prima era tutto naturalmente cristiano, capite? L'università che è nata a Bologna, che è nata a Padova nel 200, aveva la teologia come regina delle scienze, cioè poi lo Stato italiano unitario ha tolto la teologia, quindi ecco perché la Chiesa ha creato l'università cattolica, no? E allora tutto questo, allora, però ha aiutato la Chiesa a difendersi da la persecuzione del nazismo, la persecuzione del fascismo, che pure c'è stata, la persecuzione, pensate, del comunismo ateo. La Polonia è riuscita a resistere con questa struttura di chiesa, no? In Messico, no? Purtroppo hanno vinto quelli, però era una minoranza, la chiesa è riuscita a resistere. Però che cosa succede dopo, no? Dopo quando avviene, pensate, dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambia il mondo, no? Con lo sviluppo economico del mondo occidentale, con appunto l'avvento della televisione, con la Chiesa si rende conto, e lo stesso Papa Paolo VI, quando era qui a Milano, fine anni 50, si rende conto che enormi masse di operai si sono allontanate dalla Chiesa, no? E allora ecco l'intuizione di Giovanni XXIII di dire: dobbiamo fare un concilio pastorale perché come diciamo a questo mondo che è cambiato, che è totalmente, che a cui non arriviamo più con la nostra organizzazione interna. E allora ecco Vaticano II, un concilio pastorale e una straordinaria, diciamo così, opera di tanti documenti conciliari e che riescono a dire in modo nuovo la dottrina, e sei molto fedele alla dottrina cristiana per la mentalità nuova degli anni 60, però, come sapete, poi dopo poi succede la crisi della Chiesa dopo il concilio, arriva la rivoluzione del 68 e quindi diciamo la Chiesa si trova un po' in difficoltà. Allora, io adesso, se volete, poi concludo il mio discorso dopo, magari possiamo fare un altro stacco musicale adesso, e per dirvi quello che è il mio pensiero, che anche ho sentito raccontare da questo storico della Chiesa, e da cui possiamo capire il senso profondo che il Papa Francesco dà a questo discorso della Chiesa in uscita, del creare ponte, dell'entrare in dialogo col mondo che è lontano dalla fede.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco. Riflessione a cura di Don Andrea Mardegan, sacerdote e scrittore, che per la prima volta abbiamo i nostri microfoni. Apriamo ora le nostre linee per la diretta e potrete intervenire componendo il numero 031 64 6000 oppure potete inviarci un SMS al numero 331 791 4523 o all'indirizzo mail diretta@radiomater.org.
Ecco, allora continuo il mio discorso, no? O a questo punto.
Sì, può
Sì,
continuare.
benissimo. Allora, no, allora io volevo dire questo, no? Che appunto che questa se cioè un po' fare, ho fatto una sintesi molto rapida di quello che poi c'è stata la reazione della Chiesa a, appunto a questa ostilità del, diciamo così, del potere civile attraverso gli stati liberali. E allora, questa la reazione di difendersi, no? E quindi di creare una struttura parallela, come, no? Una società perfetta con tutte queste realtà cattoliche che sono le realtà sociali, no? E ha avuto un vantaggio di, appunto, di resistere rispetto ad cioè, ad una realtà ostile, no? Pensate anche appunto ecco, le scuole statali erano pensate anche come scuole, diciamo, neutrali da un punto di vista di contenuti, che però in qualche caso potevano essere anche veicolare poi degli insegnamenti non consoni con il Vangelo. Io penso che, appunto, è stato detto anche da qualche autore che questo modo di essere della Chiesa ha innestato un po' una psicologia da fortezza assediata, no? E quindi, come dire, un atteggiamento di visione negativa del mondo, no? Del mondo che è al di fuori, diciamo, della Chiesa. E quindi anche l'impostazione dell'idea dello scontro, della contrapposizione, della lotta contro il mondo, contro la modernità, oppure una specie di tendenza a condannare tutto ciò che è al di fuori dalle mura di questa fortezza, no? A volte con toni un po' apocalittici, oppure un atteggiamento giudicante verso ogni altra realtà, o una chiusura a quello che non è per sé cattolico, no?
Ecco,
Cioè,
Don
mi ricordo che
Andrea, mi
anche. Sì, prego.
scuso,
Sì.
c'è arrivato un messaggio, glielo leggo.
Sì.
Buonasera, il problema della Chiesa con la rivoluzione francese, di cui deprechiamo le vittime, era che si era già chiusa nei suoi privilegi e nell'alleanza con il trono, specie per l'alto clero, che era visto dal popolo, a torto o a ragione, non più come guida morale, ma parte di quel potere oppressivo che oramai è intollerabile. Chi semina vento? È vero, le vittime vandeane e bretoni furono tra i 200 e i 250.000 per difetto, ma provocarono la morte di 80.000 repubblicani e non tutti militari. Anche tra i villaggi vicini che erano passati alla Repubblica ci furono orrende stragi di civili. Sterminati dalle bande armate che portavano sulle giubbe la croce di Vandea. Fu un'atroce guerra civile, politica, più che religiosa. Marco.
Sì, no, grazie davvero di questo contributo. Io concordo sul fatto che quando accade un problema, tipo quello appunto di questa reazione antichiesa, anticlericale, eccetera, evidentemente c'era un atteggiamento che l'ha anche provocata, no? Peraltro, da parte della Chiesa c'erano enormi difetti. In questo senso io penso che possiamo. Io sono profondamente grato a Papa Francesco, ma non solo, sono grato a Giovanni Paolo II quando fece quella richiesta di perdono. Vi ricordate, Giubileo del 2000, di fronte a errori fatti dalla Chiesa, no? Peccati anche pubblici, cioè come dire collettivi, no? E profondamente grato di quell'atteggiamento di Giovanni Paolo II, che poi è stato anche in qualche modo sostenuto dalla teologia di Cardinal Ratzinger allora. E Cardinale Ratzinger, che poi da cardinale predicava che la Chiesa è una compagnia sempre riformanda, no? Quindi questo non dobbiamo mai dimenticarci. Quindi grazie a Papa Francesco quindi qualcuno so che nel mondo cattolico, cioè, si lamenta perché, anche tra i preti, no? Perché il Papa mette sempre l'accento sulle cose che sbagliamo, ma invece io penso che, cioè, dobbiamo essere molto grati, che ci aiuta adesso a convertirci, perché ogni epoca ha bisogno di conversione nella Chiesa, perché appunto errori gravi come quelli che sono stati segnalati appunto riguardo all'epoca della Rivoluzione francese, sono in realtà appunto poi tradimenti del Vangelo, che poi possono anche provocare appunto queste reazioni violente anche contro la Chiesa, ma no? Per questo è molto importante che noi siamo sempre in un cammino di conversione. Io ringrazio del contributo, no, non mi volevo centrare su quella cosa lì, ma è perché l'argomento era un po' diverso e il filo del discorso era un po' diverso, era a dire, ecco, era a partire dalla Rivoluzione francese. Poi dopo i pochi aneddoti che ho citato della Chiesa precedente, dell'Ancien Régime, ci fanno, io ogni volta che faccio un po' questo discorso con un gruppo di persone, E dico, ma forse voi siete nostalgici di quella chiesa là? No, dicono tutti in coro, ci mancherebbe altro, manco immaginavano un atteggiamento di quel tipo lì, no? E quindi ecco, ringrazio il contributo e concordo, no? E so che appunto a volte, appunto sì, ci sono atteggiamenti assolutamente anche sì, anti-evangelici anche da parte appunto da parte dei cristiani, no? E ecco, quello, il cambiamento di prospettiva che mi è sembrato giusto richiamare, no? Io appunto sono debitore a questo professore di storia della Chiesa che ha fatto questo intervento, ma mi sono ritrovato con gli elementi che io ho, no? E anche con l'elemento che questa psicologia da fortezza assediata, no? E in fondo forse anche noi, io stesso l'ho avuto in alcune epoche della mia vita, sono nato un po' in questa storia, no? E quindi, però appunto è in questo momento sia il Vaticano II che adesso in qualche modo gli Vangeli Nunziandi, no? Infatti è significativo che il Papa Francesco si richiami anche a questa prima enciclica dopo il concilio del primo sinodo di Paolo VI. E come a dire, dopo il gran lavoro anche di riordinamento, di risistemazione, se vogliamo anche di richiarire qual era il pensiero della Chiesa, pensate al Catechismo della Chiesa Cattolica attraverso il grande lavoro di Giovanni Paolo II, che ha avvicinato moltissima gente anche con la sua persona, con i viaggi, con la Giornata Mondiale della Gioventù, e anche il grande lavoro teologico di Benedetto XVI, che ha chiarito, approfondito tutto il. Così il tesoro, no, del Vaticano II e ha poi apportato tantissime altre positività che non è il tempo di dire, che non abbiamo il tempo di dire, però Francesco in qualche modo riprende quell'ispirazione, si può leggere così, no, questo aspetto del suo pontificato, questa ispirazione del Vaticano II, peraltro Vaticano II che è stato. Che è un concilio dopo il quale lui è stato ordinato prete, no? Quindi è il primo papa che è frutto del concilio, cioè lui ha studiato il concilio da studente, da seminarista, e quindi si è formato con quei documenti. Ecco, lui riprende quell'ispirazione per dire: ecco, veramente dobbiamo entrare in dialogo con tutti, come un atteggiamento diverso dal precedente atteggiamento che poteva essere molto diffuso nella Chiesa, di scontro, di chiusura. E quindi io penso che questo possa essere una chiave di lettura che aiuta a comprendere quello che il Papa Francesco sta dicendo e facendo, cioè questa ricerca del dialogo, di atteggiamento più evangelico, più pastorale, più aperto, più attento anche ai grandi bisogni materiali e spirituali dell'umanità, meno autoreferenziale e giudicante, meno pensare che noi abbiamo tutto e sono gli altri che sbagliano. In questo senso, io vedo anche, per dire, anche in continuità col fatto che, cioè, certo, la mentalità liberale criticava Leone XIII quando ha scritto la Rerum Novarum, perché metteva proprio l'accento su qualcosa che non andava bene, no? E che era proprio molto profondamente disordinato e contro la persona e contro il Vangelo. Adesso il Papa, dicendo dobbiamo curare l'aspetto del creato perché è un bene che il Signore ci ha dato, che è a disposizione di tutti, per la vita di tutti, penso che faccia un lavoro analogo e forse qualche critica può derivare da atteggiamenti di quello stesso orientamento, diciamo, ideologico, no? E bene, ecco, non so se ci sono
Sì,
altre domande.
è arrivato in questo momento una telefonata. Raffaella da Sondrio, gliela passo.
Sì. Buonasera.
Puoi parlare.
Buonasera.
Io sono il sotto che ho visto qua e
Sì, io non riesco a sentire bene, non riesco a capire,
Sì,
non so
non si
se.
riesce a capire. Adesso proviamo a richiamarla. Oh, cioè, facciamo in modo che lei ci richiami.
Sì,
Va bene?
va bene.
Può
Dite voi, ecco, quanto
proseguire.
tempo ho a
Sì.
disposizione, che secondo dei vostri
Sì.
tempi della radio, no?
Abbiamo ancora 6 minuti.
Ah, benissimo, benissimo. Allora vedi che c'è tempo, no? Allora, io penso che, ecco, indubbiamente vediamo un attimo che riprendo il filo delle cose. Ecco, no, anche quello che dicevo, cioè, cioè io penso che indubbiamente oggigiorno una dimensione che va tenuta presente è che con l'avvento di internet qualunque persona, anche una singola persona, può scrivere un pensiero di contrasto con il Papa e quel messaggio può avere una grande eco, mentre in altre epoche non era così, no? Allora io in questo quello che cerco di consigliare sempre alle persone, dico, voi ascoltate direttamente la parola del Papa, leggete se possibile direttamente i suoi discorsi, leggete anche le sue, appunto, i documenti, no? E valutateli direttamente, non come primo atteggiamento, non andate ai commenti, prima leggete il testo, poi forse. Dice tante cose il Papa e le scrive così bene, e le spiega così bene anche in modo molto comprensibile, che forse non abbiamo quasi neanche bisogno poi di commenti, no? Ecco, però questa particolare, diciamo, peculiarità, questa richiesta di gettare ponti di dialogo, che poi lui anche manifesta anche in modo esplicito perché lo fa, no? E che può essere vista da qualcuno come un timore di annacquare il messaggio cristiano e invece penso che sia profondamente evangelico, no? Quindi di fatto recentemente anche qui per dire come anche c'è una continuità profonda nel magistero degli altri papi qui a Milano da cui vi parlo io hanno fatto la festa di Giovanni Paolo II il 22 di ottobre e l'hanno intitolata proprio con una sua frase bellissima: la fede si rafforza donandola, no? È così, no? Cioè, se noi rimaniamo chiusi in noi stessi cercando di custodire la fede, in realtà poi noi la perdiamo, perché la fede ci è data come un dono da consegnare, da donare, no? E poi a volte anche nel dialogo, in questo anche Benedetto XVI c'è stato di grandissimo esempio. Benedetto XVI era una persona, lo è ancora, ma quando era con le forze, che non aveva nessun problema, grazie alla sua preparazione straordinaria, di dialogare con chiunque, con persone cioè che non avevano la fede, di altra impostazione culturale, perché, come a dirci, noi siamo in grado di entrare in dialogo con chiunque e anche di scoprire nel dialogo quel qualcosa di buono che c'è e che può essere l'elemento per una fede che può mettere le sue radici e crescere. Da questo punto di vista, anche se vogliamo, nello studiare la storia della Chiesa si scopre come la Chiesa è in un certo senso pragmatica, no? Pensate, farò un esempio molto lontano, l'invasione dei barbari, no? Quindi Costantino, editto di Milano, benissimo, cioè il cristianesimo diventa religione dello Stato, però poi con la distruzione dell'impero romano si crea un vuoto anche culturale, cioè qua in Italia tornano, come dire, le foreste, le bestie feroci e arrivano questi barbari che sono totalmente lontani dalla prospettiva della fede cristiana e barbari anche nello stile, no? Nel modo di agire. Però la Chiesa con la sua sapienza, diciamo, si avvicina a questi re, appunto, barbari, magari a volte approfittando del fatto che si sposano con una regina cattolica che in qualche modo li avvicina al battesimo. E poi, certo, fa una cosa che oggi noi assolutamente non faremmo, non ne sarebbe sbagliato fare, però in quei secoli che devono fare? Ribattezzano tutto il popolo, sapendo che poi ci metteranno 1, 2, 3 secoli per cercare di portare davvero quella popolazione, al di là del battesimo ricevuto, ad essere cristiani minimamente formati, no? Però la Chiesa tende a tenersi vicine alle persone, ad emettere, soprattutto a metterle vicine all'intervento di Gesù Cristo con la sua grazia, con i suoi sacramenti, perché poi dopo noi siamo tramiti e sarà il Signore Gesù che opera anche nella persona magari rude, eccetera. Io in questo senso leggo anche quegli interventi di Papa Francesco che anche parlando ai preti dice, un po' ci bacchettava dicendo non fate la dogana dei preti, no? Che mettete un sacco di difficoltà per dare un sacramento, no? Che non vuol dire darlo con leggerezza, però vuol dire fate in modo che la gente possa entrare in contatto con Gesù Cristo pur venendo da situazioni molto complicate. Non so se riesco a spiegarmi, no? Ecco, per cui io adesso io non voglio tirare in lungo, non so, la telefonata non si capiva e non è stato possibile richiamare. Io, se volete,
Purtroppo
continuo.
no, non ha richiamato e non si riusciva
Sì,
proprio a
a
capire.
capire, no,
C'era
nel senso
interferenza,
sì,
niente.
si vede che non c'era campo, quello che
No.
sia. Va bene, io cioè, ecco, non so, c'è qualche chiarimento da fare? Lei che ha ascoltato il mio discorso, cioè, può essere qualche approfondimento da
No, va
fare in
bene
questi?
così. Se vuole fare una breve pausa, poi chiudiamo.
Sì. Bene, allora io ancora ringrazio Radio Mater, ringrazio gli ascoltatori e spero che le cose che vi ho detto vi possano servire ad avere una chiave di lettura su quello che il Papa ci sta dicendo. Io vi chiedo anche una preghiera perché le prossime trasmissioni che faremo è previsto una volta al mese, quindi la prossima sarà lunedì 25 novembre, sempre alle 18:35. Poi pregate, se volete mi mandate qualche messaggio, qualche suggerimento perché io possa continuare in questo lavoro di dare spiegazione, motivazioni e perché il fine è di volere ancora più bene al Papa, pregare di più per lui e poi essere ancora più contenti di questo dono dello Spirito Santo che lo Spirito Santo ha fatto alla Chiesa. Io quindi adesso concludo la mia serata salutandovi, ringraziandovi, chiedendovi preghiere. E dandovi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, che discenda su di voi con la intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, suo sposo, e con voi e con le vostre familiari e tutte le vostre intenzioni di preghiera rimanga sempre.
Santo si posa sul conclave. Dopo 2 giorni di nero sulla città, fumata bianca nell'ora in cui il sole si posa. La piazza esulta alla scelta di Sua Santità. Francesco è il nome del santo trono petrino, profilo italiano ma grande pastore argentino. La croce di Gesù lui porterà e tutti i figli di Dio raggiungeranno. radunerà